Signore e signori, buongiorno. Radio 24 è lieto di presentarvi.
Due di denari.
Conducono l'aedo dell'enorme tributi Mauro Meazza e la musa dell'etere finanziario Deborah Rosciani.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grossa novità. L'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va.
Ecco Deborah, proprio così, infatti, non è che tutto vada per il meglio in questa chiusura di anno, però l'anno 2020 sta finendo, quindi sarà stato scontato, ma ci è sembrato particolarmente adatto, insieme a Marco Lombardo, come sempre e come anche oggi, preziosissimo, dicevo particolarmente adatto, scegliere questo brano di Lucio Dalla, un classico.
Siamo arrivati all'ultimo giorno di questo 2020, Mauro e noi di Due di Denari vi teniamo compagnia mentre vi preparate a questo Capodanno che sarà sicuramente un po' diverso dal solito, e noi vi terremo compagnia in questi preparativi con una puntata speciale.
Sì, perché abbiamo voluto fare una puntata, realizzare una puntata che dedichiamo ai consigli di lettura, perché dal momento che non potremo fare grandi cenoni, grandi ritrovi, allora potrebbe esserci del tempo, più tempo per scrivere una lettera, come consiglia la canzone di Lucio Dalla, o magari per dedicarsi alla lettura, per leggere quello che altri hanno scritto. In realtà questa lettura nel 2020 sembra essere stata una scelta di parecchi.
Infatti, in mezzo a tante brutte notizie, il settore dell'editoria e del libro resiste. Peraltro a Radio 24 lo racconta spesso e volentieri la nostra Alessandra Tedesco, ma come scrive Andrea Biondi sulle Sole 24 Ore, nell'anno del Covid il mondo dei libri sembra poter tirare un sospiro di sollievo, con la speranza fondata di una chiusura in termini di vendite e fatturati con dati non troppo distanti da quelli dell'anno scorso, sperando, Mauro, che leggano anche alcuni libri che a noi sono particolarmente vicini.
Beh, certo, quelli che consigliamo in questa puntata, ma perché no, magari anche investire facile anche nei momenti difficili di Deborah Rosciani e Mauro Meazza, così io la butto lì. Però guarda, Andrea Biondi, il collega Andrea Biondi, ha scritto giustamente: il dato importante è che abbiamo visto salire di 3 punti in un anno il numero dei lettori, cioè quelli che stanno tra i 15 e i 74 anni hanno letto almeno un libro negli ultimi 12 mesi. Sono diventati il 61% nell'autunno scorso, contro il 58% che era registrato nel 2019 e il 55% del 2018. È chiaro, siamo stati anche chiusi in casa forzatamente, e questo avrà anche favorito, creato le condizioni. Però le cose sembrano essersi messe per il meglio.
Piace sempre il cartaceo, ma pare che stiano avendo un'impennata anche i lettori di libri su supporto digitale. I lettori di ebook hanno raggiunto il 30% della quota complessiva dei lettori, erano il 26% a maggio, il 25% nel 2019, molto apprezzati anche gli audiolibri, per i quali si è arrivati ad una copertura del mercato di circa il 12%. Su 100 lettori, 40 usano supporti per lo più digitali, e gli store online hanno così smesso i panni degli sconosciuti, Mauro.
Ma insomma, che voi leggiate in forma cartacea, preferiate la carta, preferiate il file, il forma digitale, insomma questa puntata è dedicata proprio a voi che avete deciso di leggere, avete deciso di leggere di più, o che magari siete forti lettori da sempre. Allora, noi siamo andati a riprendere anche qualche libro che vi avevamo consigliato in queste ultime settimane. Il periodo è propizio per leggere, il periodo è propizio anche, se volete, per acquistare dagli store digitali. Allora riascoltiamo temi naturalmente cari a noi: risparmio, economia, finanza personale. E il primo libro che andiamo a ripresentarvi è quello di Ugo Biggeri, presidente di Etica SGR, già presidente di Banca Etica, che si è cimentato in un corso semiserio di finanza alla portata di tutti, perché no, una piccola guida per un uso dei soldi che generi anche felicità. Lo riascoltiamo.
Soldi danno la felicità, corso semiserio di sopravvivenza finanziaria, scritto da Ugo Biggeri con la collaborazione di Cristina Diana Bargu. Ugo Biggeri lo conosciamo molto bene perché è stato molto frequentemente nostro ospite, è già stato presidente di Banca Etica, oggi è presidente di Etica SGR, che è la società di gestione del risparmio appunto di Banca Etica, e quindi ci racconta esattamente che cosa intende con questo concetto, perché qui non si tratta di mettere un punto interrogativo, il titolo è già una affermazione, detto dal mondo della finanza etica, ci ha incuriosito appunto particolarmente. Biggeri, buongiorno e benvenuto.
Salve a tutte e tutte. Sì, è un po' una provocazione il titolo, perché è un modo di dire che abbiamo sui soldi. È ovvio che pensiamo che non sia vero, e ci sono dei buoni motivi per non pensarlo, però serve a pensare sui soldi. Diciamo anche che il tempo è denaro, ma non esiste un contatore che al passare del tempo mette i soldi sul nostro conto corrente, quindi è un'occasione per parlare intorno ai soldi e anche per capire cosa si può fare di buono con i soldi.
Come ogni strumento, i soldi non sono né buoni né cattivi, ma non sono neanche neutrali. Tutto dipende da come a livello individuale e collettivo decidiamo di guadagnarli, spenderli, risparmiarli ed investirli. Qua traccia già anche uno spaccato interessante fra gli italiani, perché noi sappiamo molto bene che sono dei grandi risparmiatori, ma non sono dei buoni investitori, Biggeri. E forse questo lo sapete anche voi di Etica SGR.
Ma sì, è vero, perché abbiamo per fortuna una propensione al risparmio, che è una cosa assolutamente sana, diciamo, non soltanto per le persone ma anche per il paese, però poi lo vediamo anche tutte le volte che ci sono stati gli scandali finanziari, abbiamo scoperto che un sacco di persone, magari pure ingannate, però hanno messo tutto quello che avevano in un unico prodotto finanziario, ed è proprio la prima regola dell'ABC, ma non c'è bisogno di aver studiato finanza, è una regola di buon senso di non mettere tutto quello che uno ha in un unico strumento finanziario. Quindi poi vediamo che in realtà l'analfabetizzazione finanziaria è molto diffusa. Allora l'idea del libro è di avere un tono molto leggero, molto scherzoso, e in modo che anche le persone che hanno un po' paura dei termini tecnici, ma anche solo della parola finanza, possano capire cos'è un conto corrente, come funziona, cos'è un titolo di massa e quindi un titolo di investimento, e magari capire anche che cosa c'è dietro, al di là dei tecnicismi, nel senso che lo sappiamo benissimo che con gli investimenti possiamo finanziare il petrolio o le energie rinnovabili, le imprese che salvaguardano i diritti dei lavoratori o quelle che invece delocalizzano. Quindi invito a farsi delle domande, ecco.
E tra l'altro ci sono delle domande anche che vengono rivolte ai lettori, perché c'è una specie di quiz finale, giusto? Con domande di livello diverso per autoverificarsi, insomma, una specie di compito per vedere se uno ha capito, ha compreso bene i passaggi del libro.
È un po' un gioco, perché appunto l'idea è di rendere piacevole farsi domande intorno ai soldi, quindi un po' si giocano su alcune ambiguità, perché non so, investimento per noi a Radio 24 è chiaro di cosa stiamo parlando, ma lo potrebbe investire una persona, oppure investiti, mettersi dei vestiti, e quindi si gioca anche un pochino su queste ambiguità, ma l'idea del quiz di nuovo è per dare un po' di leggerezza e aiutare a farsi delle domande sulla finanza e sull'economia senza avere paura, perché quello che vediamo anche nell'esperienza fatta con Banca Etica, con Etica SGR in tanti anni, è che le persone hanno oggettivamente difficoltà a capire bene che cosa sia un investimento, che cosa c'è dietro, quali rischi corrono. Sono purtroppo abituate a guardare ad esempio soltanto al rendimento, la prima domanda che ti fanno è sempre quanto mi rende e non quanto rischio, mentre invece a logica dovrebbe essere la la seconda che viene prima.
Posso chiederle, Biggeri, che cosa ne pensa lei dell'operazione cashback, tutto questo tentativo di digitalizzare il nostro paese anche per quello che riguarda le abitudini di pagamento degli italiani? Servono operazioni così massive per dare un impulso importante ad un determinato cambiamento che in Italia in realtà ancora manifesta profonde resistenze da parte della collettività?
Allora, io troviamo questa cosa positiva. Siamo stati tra i primi investitori anche in un sistema di pagamento che è molto in voga oggi, e riteniamo che sia fondamentale, anche perché in realtà esiste una sorta di digital divide, una sorta di
ritardo digitale,
barriera alle persone ad utilizzare questi strumenti. E evidentemente bisogna anche capire che c'è anche la preoccupazione, in questo caso mi sembra giusto che uno abbia queste preoccupazioni, che anche se sono in buona parte infondate, di no, che funzionino, che non ci siano problemi di sicurezza, eccetera. Però in realtà semplifica la vita a tutti quanti, e se gestito bene, i pagamenti elettronici in realtà possono essere anche una sicurezza per le persone, o meglio un modo di inclusione finanziaria delle persone che oggi invece li usano molto, molto poco. Alla fine, se si usano correttamente, si ha immediatamente la contabilità di quello che si sta facendo, e non è una cosa da poco. Quindi sì, mi sembra positivo che vengano incentivati.
Grazie bene. A Ugo Biggeri, presidente di Etica SGR, ma soprattutto questa mattina qui a Due di Denari, ospite per essere l'autore di I soldi danno la felicità, corso semiserio di sopravvivenza finanziaria.
Open phones if we want to talk about your, if you want to talk about your life and your money. We know we do. 888-825-5225. That's 888-825.
Attenzione Mauro, perché abbiamo dei fior di concorrenti negli Stati Uniti.
Lo so.
Teniamoci
parte
stretta a Due di Denari.
Beh, ma guarda che anche loro ci temono, io lo so, lo so perché lo stesso Dave Ramsey, che è una delle voci più autorevoli sulla finanza personale, sul business negli Stati Uniti, so che ci teme. Secondo me lui ascolta Due di Denari, Two of Coins, secondo me lui lo sente. Ma adesso potremmo chiedere a chi per appunto l'ultimo libro di Dave Ramsey si occupa qui in Italia della diffusione della collana che viene fatta per i libri di finanza da Alise Editore. Si tratta del dottor Arcangelo Cagliazzo. Diamo il benvenuto a Due di Denari, soprattutto. Buongiorno.
Salve a voi. Allora, è un piacere essere qui con voi.
Grazie. Allora, Alise si presenta in libreria con questo Cambiare vita per raggiungere la libertà finanziaria, che è un bestseller di Dave Ramsey, appunto questo possiamo dire forse guru, insomma questa voce molto autorevole, molto ascoltata negli Stati Uniti in materia di finanza personale e di affari. Autore, leggo qui dagli appunti che sono stati preparati dall'ottimo Marco Lombardo, come sempre, quest'oggi coadiuvato dall'altrettanto ottimo Giorgio De Luca, leggo che Dave Ramsey è autore di, beato lui, 4 bestseller del New York Times, tra cui appunto
Vabbè, ma noi ne abbiamo fatti 2 per il Sole 24 Ore, non ci possiamo mica lamentare, dai.
Guarda, allora il collega, facciamoci spiegare dal dottor Arcangelo Cagliazzo che cosa ha scritto il nostro collega Ramsey, mettiamola così, dai, diamoci delle arie.
Questo libro, che ha venduto oltre 5 milioni di copie nel mondo, ha aiutato tantissime persone proprio a iniziare a gestire i propri soldi e ad uscire dalla morsa dei debiti, e questo li ha aiutati ad avviarsi verso il cammino dell'indipendenza finanziaria, ed è il motivo per cui abbiamo deciso di tradurre questo titolo con Libertà finanziaria. La cosa interessante non sono soltanto le 5 milioni di vendite, ma il numero delle persone che Dave Ramsey ha aiutato per iniziare a gestire i propri soldi. È proprio il fatto che all'interno di questo libro ci siano delle testimonianze, e questo è ovviamente sotto il punto di vista umano e emotivo una cosa bellissima, perché vediamo come grazie a questi steps, che lui chiama i baby steps, sono 7 piccoli passi verso la libertà finanziaria, le persone siano riuscite a costruire la propria ricchezza, ma ad avere anche una crescita personale. Quindi questo libro non è per le persone già acculturate in materia, ma proprio per i neofiti. È un libro scritto in maniera molto semplice che può aiutare anche noi italiani a gestire le nostre finanze. La sua storia è la storia di tutti noi, un uomo che ha cercato di costruirsi da solo, ha iniziato a lavorare molto giovane e all'età di 30 anni, lui era un imprenditore immobiliare, si è ritrovato senza soldi, fallito, pieno di debiti, con una società che era andata sul lastrico.
È un po' una specie di esortazione prima a conoscere se stessi, il proprio rapporto con il denaro, e poi eventualmente a fare un passaggio per comprendere di più alcuni meccanismi, prodotti, strumenti finanziari che esistono. Mi pare sia questo anche un po' un insegnamento fondamentale del libro di Ramsey.
Sì, e soprattutto l'approccio pratico. Secondo noi del gruppo Alice Editore, ma anche la morale di questo libro, è che non c'è crescita finanziaria senza una crescita personale, quindi dobbiamo lavorare molto su noi stessi, sul nostro approccio all'economia, alla finanza, e non vivere i soldi come un tabù.
Allora, vi ricordo, questo volume si chiama Cambiare vita per raggiungere la libertà finanziaria. L'autore è Dave Ramsey. Dave Ramsey, come vi abbiamo detto, è una voce tra le più autorevoli in America, ha venduto 5 milioni di copie, autore di bestseller, appunto sempre sulla materia utilizzo corretto del proprio denaro, impostazione corretta della propria vita economica prima che finanziaria, insomma, risparmiatori e investitori, è un libro che ci può offrire spunti in questo senso. Ce ne ha parlato Arcangelo Caiazzo, che è responsabile per la collana dei libri di finanza di Alice Editore. Grazie molto, dottor Caiazzo.
Grazie a voi.
L'ultimo titolo che andiamo a presentarvi prima della pausa in questa puntata speciale del 31 dicembre è Basta Finanza di Giuseppe Closa. Lui nasce come bancario, ha poi scelto di lasciare quel mondo diventando consulente finanziario, e nelle pagine di questo libro c'è anche molto della sua esperienza. Sentiamo.
Perché Basta Finanza, Closa? Benvenuto a Due di Denari.
Buongiorno a tutti. Bassa Finanza è anche il nome del mio sito internet, bassafinanza.com. Perché Bassa Finanza? Perché non ho mai sopportato i libri noiosi scritti in modo incomprensibile dell'alta finanza, e perché penso che l'alta finanza abbia fatto già un po' di danni in giro, e che quindi invece noi abbiamo bisogno di una finanza più bassa, cioè un pochino più a livello nostro di persone comuni, e quindi cerco di spiegare le cose in modo semplice, in modo ironico, anche in modo che sia comprensibile da tutti. Questo è un po' il motivo del titolo.
Giuseppe non è un collega. Grazie. Giornalista, non è uno scrittore, ma è un consulente finanziario, e lui in questo libro racconta anche la sua personale esperienza di come ha approcciato a questo mestiere e qual è anche la sua relazione in questo momento con i suoi clienti. È un aspetto peraltro che vorremmo provare ad affrontare questa mattina, in cui è molto difficile effettivamente dare suggerimenti di investimento in un mondo che è particolarmente complicato. Lui è un ex bancario e ad un certo punto ha scelto però di fare un altro mestiere, perché effettivamente in banca si sentiva un po' messo alle strette, sotto pressione, per, come è noto Mauro, noi lo raccontiamo a Plus 24 come mal di budget, e quindi ha deciso di mantenere questa stessa professione, facendola però in un modo diverso. Ma anche quando ha iniziato a fare il consulente finanziario, all'inizio era promotore finanziario, stavo leggendo proprio questa parte questa mattina dal libro, Giuseppe, anche lì l'inizio è stato tutt'altro che facile, perché anche lì le pressioni erano. Quindi quando faceva i corsi di formazione, nessuno gli insegnava come funzionano i mercati finanziari, come funzionano le soluzioni di investimento, ma i corsi di formazione riguardavano soprattutto le tecniche di vendita. Qual è questa storia, Giuseppe?
Ma, diciamo che stiamo parlando di un'epoca di alcuni anni fa, quando più che altro i cosiddetti promotori finanziari, prima che poi venissero chiamati consulenti finanziari, erano molto spesso erano dei venditori, diciamo così, o meglio, questo era ciò che le società cercavano più che altro delle persone abili a vendere, e non era particolarmente richiesto il fatto di conoscere l'ABC, diciamo così, degli investimenti. Infatti quello che descrivo lì nel libro, credo in modo abbastanza divertente, è il corso di formazione alle tecniche di vendita, che poi io chiamo il corso di deformazione, diciamo, il corso di deformazione professionale, che insegnavano come superare le obiezioni dei clienti per appioppargli il prodotto più costoso, dove naturalmente si guadagnava più.
Come spiega lei questa, che ci tormenta spesso, liquidità molto elevata sui conti correnti, questa ritrosia a investire da parte degli italiani. Lei come se la spiega? E Bassa Finanza, il suo libro, si occupa anche di questo aspetto, cioè di un superamento magari di questa diffidenza?
Assolutamente sì, se ne occupa perché diciamo l'eccesso di liquidità è un po' una caratteristica tipica, non strana, è già stato detto dagli ospiti precedenti, insomma, che gli italiani sono degli ottimi risparmiatori, ma poi quando si va ad investire è un pochino più complicato. In particolare penso in un periodo come questo, dove mi pare Deborah abbia parlato di caos emotivo, no? di un periodo senza serenità a causa del Covid. Apro parentesi, è appena uscito un altro mio libro che si intitola My Covid, chiudo parentesi.
Perché lei è beccato anche lei, Giuseppe, sì, esatto.
In modo non, diciamo, non irrilevante, per usare un eufemismo,
sì.
Giusto?
Sì, sono reduce sì, da una lunga degenza in ospedale dove ho deciso di scrivere un libro, tanto per tenermi allenato, è un libro che appunto si intitola My Covid, è appena uscito e cerca di dare un messaggio proprio in direzione di quello che diceva Deborah prima, cioè di fare ordine in questo caos emotivo e di dare invece serenità e una visione del futuro molto molto più luminosa e speranzosa di quella che invece abbiamo con questo cupa in cui ci troviamo in questo periodo. Chiudo la parentesi sul My Covid, torno sul discorso dei soldi sul conto corrente. Bassa Finanza se ne occupa perché secondo me le motivazioni principali sono due. Prima di tutto ci sono sempre delle informazioni complicate o che vengono rese in modo complicato, per cui molti risparmiatori sono un po' confusi sul come investire. E questo è un po' anche l'obiettivo di Bassa Finanza, quello di semplificare le informazioni alleggerendo e dando anche dell'ironia, renderle anche fruibili, divertenti. Ci sono dei personaggi, il libro è romanzato, c'è una trama, insomma c'è tutto questo. L'altro motivo, secondo me, è che molto spesso non sappiamo di chi ci possiamo fidare, cioè non abbiamo una persona di riferimento alla quale rivolgersi, o se ce l'abbiamo non sappiamo bene se è la persona giusta. C'è un proverbio che dice: se vi sentite a disagio con il vostro consulente, probabilmente c'è una buona ragione. E quindi questo è un po' è un po' una cosa. Parlando di consulenti, è anche vero, c'è un altro proverbio che dice: per avere successo un consulente deve dire alla gente ciò che vuole sentirsi dire, quindi bisogna stare un po' attenti a questo. Diciamo che se uno guarda le cose in quest'ottica, c'è sempre un buon motivo per non investire, se uno le vede così le cose, e quindi se ne sta un po' nel bunker aspettando che o la tempesta arrivi o la tempesta passi, e alla fine non investi mai. Forse anche perché magari in passato ha seguito l'investimento in base alle previsioni, come si fa con l'oroscopo, no? Cioè si fa l'oroscopo di borsa, purtroppo seguendo i consigli dei guru, purtroppo, altro proverbio dice, prima che un guru rimanga a corto di previsioni, tu sarai già a corto di soldi. E quindi tutto questo combinato fa sì che la gente magari tiene i soldi sul conto corrente e perde un sacco di opportunità, oltre al fatto di perdere, come sappiamo, il potere di acquisto.
Però si può sempre crescere, esatto. Lo ricordo per concludere, Giuseppe Closa, Bassa Finanza, come difendere i propri risparmi e scoprire di chi fidarsi, perché lo si può fare naturalmente crescendo anche come persone consapevoli dell'importanza di gestire correttamente il proprio denaro, manuale di autodifesa del risparmiatore.
E adesso ci fermiamo per qualche istante.
Due di denari.
E se davvero tu vuoi vivere una vita luminosa e più fragrante, cancella col coraggio quella supplica dagli occhi. Troppo spesso la saggezza è solamente la prudenza più stagnante. e quasi sempre dietro la collina è il sole. Ma perché tu non ti vuoi azzurra e lucente? Ma perché tu non vuoi spaziare con me, volando intorno alla tradizione come un colombo intorno a un pallone, frenato con un colpo di becco ben aggiustato, forarlo e lui giù, giù, giù. E noi ancora, ancora più su, planando sopra boschi di braccia tese. Un sorriso che non ha né più un volto né più un'età. Limiti e confini, ci allontaniamo e poi ci ritroviamo più vicini. E più in alto e più in là.
E chissà quanti diritti avrà dovuto pagare per utilizzare il titolo di questa celeberrima canzone, La collina dei ciliegi. Il professor Ruggero Bertelli, professore associato di economia degli intermediari finanziari all'Università di Siena, dove insegna gestione del rischio di credito, è uno dei massimi esperti italiani di finanza comportamentale. Professor Bertelli, buongiorno. Ha consegnato alle librerie, ed è in circolazione da qualche settimana, il libro La collina dei ciliegi, dalla crisi dei mutui subprime al lockdown, storie di finanza comportamentale, anzi forse più di qualche settimana. Professor Bertelli, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, grazie di avermi invitato a parlare di questo, di questa collina dei ciliegi, ecco.
Ecco, ma perché la collina dei ciliegi, professor Bertelli? La finanza comportamentale, le crisi, le difficoltà e Lucio Battisti, la collina dei ciliegi, che peraltro io adoro come tutti i chitarristi dilettanti, insomma, abbiamo imparato sulla collina dei ciliegi una serie di passaggi importanti, armonici, prego.
È la collina dei ciliegi, è la metafora della consulenza finanziaria e del nostro comportamento. Perché non siamo capaci di raggiungere il nostro benessere? Perché non riusciamo ad avere una vita più fragrante e più luminosa? Perché non riusciamo oggi, in modo particolare, a salire sulla collina e a vederla mattina? Ecco, la canzone di Lucio Battisti, che a me piace tantissimo, è una metafora del nostro comportamento e del fatto che noi abbiamo bisogno di aiuto per salire su quella collina, soprattutto in un periodo come questo, dove naturalmente è molto difficile alzare lo sguardo, è molto difficile guardare oltre. A me la canzone ovviamente piace tantissimo, ma anche la metafora mi convince, ecco, la prudenza più stagnante che oggi vediamo, la vediamo, la tocchiamo, con i soldi che sono sui conti correnti.
E quello lì effettivamente è una prudenza stagnante, verrebbe proprio da dire così. Vedi come il poeta, nel caso però Mogol, perché questo è uno dei testi scritti da Mogol, da Giulio Rapetti in altre Mogol, aveva colto già con anticipo notevole sui tempi. Prego Deborah.
Professor Bertelli, allora lei nella sua analisi abbraccia un periodo di tempo molto lungo, dalla crisi finanziaria del 2007-2008, quando è esplosa la crisi dei cosiddetti mutui subprime, mutui ad alto rischio, la bancarotta di Lehman Brothers, arriviamo ai giorni nostri. Noi sono 12 anni che non facciamo che raccontare di momenti particolarmente delicati sui mercati finanziari ai nostri ascoltatori, e ogni anno ne abbiamo avuta una. Abbiamo avuto la crisi dello spread, la crisi dei debiti sovrani, una economia che è andata avanti ad una, come dire, camminando sullo stop and go, come potremmo dire, e però contemporaneamente la percezione appunto della, come dire, del risparmiatore finale di una crisi dietro l'altra. Se andiamo però a guardare quello che succede in borsa, notiamo che i mercati finanziari ci raccontano invece di una condizione economica molto spumeggiante. Con Mauro abbiamo definito questo fenomeno lo strabismo dei mercati, ma lei ci spiega, insomma, si analizza anche con il suo libro questo argomento, questa divaricazione che c'è fra Main Street e Wall Street, come la chiamano gli esperti della finanza, e poi soprattutto come utilizza le storie di finanza comportamentale, dove e come è andato a pescarle.
Dunque, innanzitutto è chiaro, noi viviamo da 12 anni una crisi dietro l'altra, ma naturalmente dopo ogni crisi poi c'è il momento della ripresa. Dominanza della negatività, direbbe Daniel Kahneman, quindi noi ci portiamo dietro in ogni crisi qualcosa di negativo che piano piano si accumula. La dominanza della negatività, detta in altri termini, le perdite contano il doppio dei guadagni, e quindi possiamo immaginare la percezione che l'investitore ha avuto in questo periodo, una percezione di grandissima difficoltà, perché la capacità di guardare questi eventi in modo, come dire, simmetrico, opportunità e minacce, è impossibile. In realtà le perdite contano il doppio dei guadagni, c'è questa dominanza della negatività, ed ecco infatti che oggi le persone non sono in grado di investire, fanno fatica ad investire, anche di fronte a situazioni di mercato, appunto, come le avete definite, spumeggianti, c'è l'incapacità della persona di cogliere queste opportunità, l'incapacità dell'investitore di coglierle, e questo lo vediamo nella quantità di risorse, come già dicevamo, che sono stagnanti nei conti correnti. Ecco, in questo percorso ci sono stati tanti momenti di negatività. E la storia che cosa insegna? Beh, io ho avuto l'opportunità di essere intervistato molte volte dal Sole 24 Ore proprio nei momenti in cui la crisi, la paura era massima, e tutte le volte ho detto sempre le stesse cose, come mi piace prendermi un po' in giro, perché di fronte a momenti come questi la paura è chiaramente una cattiva consigliera, e non bisogna dar credito a quello che la paura ci suggerisce. La paura non è prudenza, è esattamente il contrario della prudenza. Quando si ha paura ci mettiamo in pericolo, cioè facciamo delle azioni che possono metterci in pericolo. Quindi è interessante osservare come da una parte abbiamo i mercati finanziari che ci danno segnali positivi, sia pure con grande volatilità, ed è questo il punto chiave, no? Questa volatilità che, interpretata in modo asimmetrico, porta ad una percezione di distruzione di valore nonostante tutto, e quindi la paura ci impedisce, appunto, sempre usando la metafora che guida questo libro, ci impedisce di alzare lo sguardo e vedere la mattina che pure c'è ed è davanti ai nostri occhi.
La canzone dice a un certo punto: non temere, tu non sarai preda dei venti, al di là della volatilità, che si adatta bene al discorso di essere preda dei venti. Però io voglio mettere un pochino quasi in contrasto la cosa, perché nel libro invece si dice: quante volte siamo portati a sbagliare, a cogliere malamente i segnali, addirittura anche a cogliere malamente i segnali visivi, i segnali uditivi, insomma non riusciamo a avere un rapporto sereno con il reale, a cogliere veramente quello che c'è. Quindi come si fa a non temere e a essere sicuri che non saremo preda dei venti, professor Bertelli?
Ci vuole il paravento, cioè nel mio libro si parla del consulente finanziario, della consulenza finanziaria. Tu non sarai preda dei venti, viene detto alla persona che appunto non si muove, non riesce a camminare perché ha paura di volare verso l'infinito. Tu non sarai preda dei venti, vieni con me, seguimi, perché se mi seguirai tu riuscirai a difenderti da questi venti. Certo, naturalmente occorre qualcuno che ci funga da paravento, parafulmine e tutte le attrezzature di cui abbiamo bisogno quando i venti sono forti, e soprattutto la nostra paura interpreta questi accadimenti come se fossero eterni. Quando noi vediamo il mercato che scende, vediamo il nostro risparmio che si distrugge, non abbiamo la percezione che in realtà, come sempre avvenuto, poi se hai investito in modo prudente e diversificato, in realtà il recupero arriva, e quindi il tuo comportamento dovrebbe essere coerente con questa esperienza del passato. Anche qui Daniel Kahneman aiuta: esperienza e memoria, quella del 2020 è esperienza, quella del 2008 è memoria, e dal punto di vista cognitivo l'effetto sulle nostre scelte è completamente diverso.
Professor Bertelli, nel suo libro lei ha delle parole anche per noi di Radio 24, nella fattispecie dedica alcune parti di un capitolo alle forme pubblicitarie che utilizziamo noi, ma che usano anche i giornali per enfatizzare magari in certi momenti certi trend o certe opportunità di investimento che sono sicuramente molto interessanti, ma che non sono adatte naturalmente per tutti. Adesso non voglio fare pubblicità sulla pubblicità, ma le chiedo che cosa non va bene del lavoro che facciamo, visto che ci impegniamo tanto anche nell'educazione finanziaria, ma poi lavoriamo anche per un'azienda che ha bisogno chiaramente di pubblicità per andare avanti. E quindi come possiamo vivere serenamente anche questa condizione di divulgatori dell'educazione finanziaria in un contesto che però chiaramente deve continuare anche a promuovere certi messaggi commerciali, perché anche la nostra è un'azienda come tutte le altre.
Anche questo rispondo con Daniel Kahneman: quello che vedi è tutto quello che c'è. Allora, se noi abbiamo in mente, vediamo una pubblicità che dice determinate cose, ovviamente senza essere espliciti, noi però non possiamo poi lasciare all'investitore il tema libero, perché il tema libero sarà riempito con tutte le paure e con tutte le ansie e anche con tutti gli ancoraggi. Il risparmiatore sente, l'investitore sente nella pubblicità quello che vuol sentirsi dire, ed è questa la forza della pubblicità. Dico all'investitore esattamente ciò che vuol sentirsi dire. In realtà poi voi, come educatori finanziari, non state dicendo al risparmiatore, all'investitore, quello che vuol sentirsi dire, ma quello che è utile per lui, quello che è utile per il suo futuro, per il suo benessere. E questa è la distinzione che deve essere chiara. La pubblicità, quindi quando vediamo la pubblicità di un'automobile, anche se è un'automobile che ci piace, ci rendiamo conto che si tratta di una pubblicità che va inserita in un contesto. In finanza che cosa accade? Accade che la nostra percezione di incertezza ci fa aggrappare a tutto quello che è possibile e che troviamo disponibile vicino a noi. Ed ecco quindi che l'alternativo, come dire, l'alternativo alla finanza, il non volatile, quello che possiamo chiamare l'immobile di turno, noi siamo sempre alla caccia degli immobili, di qualcosa che mantenga il valore nel tempo o che noi percepiamo come tale, e quindi ci aggrappiamo a tutto. Ecco, diciamo che il ruolo molto, molto importante è quello di non lasciare dei vuoti, perché i vuoti saranno riempiti dalle paure. E quindi quando ci sono queste attività, queste pubblicità, ovviamente legittimissime, nel senso che si promuovono dei prodotti, ma in qualche modo si tende a promuovere un comportamento che potrebbe essere sbagliato. E il vostro ruolo faticosissimo è quello di non lasciare i vuoti, riempire, far vedere all'investitore tutto quello che c'è da vedere, perché non possiamo lasciare che lui si immagini. Lui non si immagina nulla. Se vede un vuoto, lo riempie con le sue paure.
Grazie.
Riempie il vuoto con le sue paure.
Va bene, cercheremo, professor Bertelli, di fare tesoro di questi consigli. Io intanto consiglio invece il libro, lo ricordo, La collina dei ciliegi, dalla crisi dei mutui subprime al lockdown, storie di finanza comportamentale, di Ruggero Bertelli, questa mattina con noi. Grazie, professor Bertelli.
Grazie, buongiorno, a presto.
E adesso noi ci fermiamo ancora per qualche istante, torniamo subito.
Di denari.
All is quiet and New Year's Day. A world in white gets underway. I want to be with you night and day. Nothing changes, a New Year's Day. Oh, New Year's Day. Oh, New Year's Day. Ah, we'll be with you again. Ah, sky. A crowd has gathered in black and white, arms entwined, the chosen few.
E adesso Deborah, l'ultimo libro che andiamo a presentare in questa puntata così speciale, che andiamo a ripresentare meglio, è un libro che ci sta molto molto a cuore.
Sono un filino in conflitto di interesse con questa presentazione, ma lo diremo poi alla fine per quale motivo, poi insomma spiegheremo il perché di questo mio atteggiamento a tutti i nostri ascoltatori. Vi presento Salvatore Gazziano, responsabile strategia di investimento di Soldi Expert. Salvatore, intanto grazie di essere ritornato con noi, perché lo scomodiamo molto spesso per altri argomenti. Stamattina è scomodato in qualità di, tra virgolette, scrittore, oltre che anche conduttore radiofonico. Salvatore Gazziano, insieme a Roberta Rossi, sono i fondatori di Soldi Expert, società di consulenza finanziaria, e Radio Borsa, hanno scritto e pubblicato 12 storie spaziali di borsa e di vita per capire qualcosa sul futuro. Hanno inventato anche loro questo podcast che realizzano mandano live sul loro sito di consulenza finanziaria e sulla loro rubrica Radio Borsa. Nel corso degli ultimi mesi hanno approfittato naturalmente del lockdown, stando anche loro molto in casa, per interpellare 12 personalità appartenenti a mondi molto diversi, di cui hanno raccolto appunto la storia personale, la storia professionale e la loro testimonianza appunto, e poi hanno raccolto il tutto in questo volume. E io però non vorrei dire altro, Salvatore, perché vorrei che ci raccontassi tu chi sono i 12 protagonisti del vostro volume.
Sì, abbiamo raccontato queste storie perché, insomma, come diceva un filosofo, l'uomo è un animale che racconta storie. E ci è sembrato un buon punto di partenza, perché nel nostro lavoro spesso ci occupiamo di freddi numeri, di storie finanziarie, però ci interessava invece provare a far parlare personaggi non solo legati alla borsa e conoscere la loro storia e anche le opinioni, perché quello è quello che pensiamo che interessi per capire un mondo che già prima della pandemia era difficile, ma post pandemia e durante la pandemia si è rivelato veramente ricco di sfaccettature positive e anche purtroppo negative. Allora è iniziato questo percorso con Radio Borsa, in cui abbiamo interpellato e intervistato persone di tantissimi campi e settori diversi. Tra l'altro devo dire che ha collaborato e ha redatto questo libro una giornalista molto brava, Carlotta Scozzari, che ha anche messo, diciamo, pace fra me e Roberta, perché quando si è anche marito e moglie in campo del lavoro, talvolta anche decidere un titolino può essere difficile. E quindi questi personaggi che abbiamo raccontato le storie, che abbiamo intervistato, un po' raccontano gli uomini e le donne, come si posizionano di fronte all'avventura, agli ostacoli e alle opportunità della vita. E infatti questo libro si intitola proprio 12 storie di borse di vita per capire qualcosa sul futuro, anzi l'abbiamo chiamata storie spaziali. E quindi i personaggi che si alternano sono molto diversi. Abbiamo l'uomo che ha ottenuto il più alto risarcimento al mondo per aver denunciato la propria azienda, ha ottenuto 104 milioni di dollari e ci ha raccontato la sua storia, quello che fa adesso e anche una delle vicissitudini che ha passato, che sono superiori a qualsiasi romanzo di John le Carré. Abbiamo parlato con persone che hanno cambiato vita, magari andando chi in continenti lontani per realizzare il loro sogno, chi sono rimasti in Italia. Penso a un imprenditore come Marco Boglione, che ha fondato un gruppo
Robe di K,
Basicnet, Keyway, e che sin da ragazzo aveva intuito che il mondo dello sport e del casual potevano essere qualcosa di più di solo un modo di abbigliamento. E abbiamo un sociologo che in questi mesi abbiamo letto spesso per le sue analisi controcorrente sul declino purtroppo dell'Italia, Luca Ricolfi. Abbiamo un professore di trasporti, una sorta di grillo parlante, Marco Ponti, che ha denunciato spesso le carenze del sistema delle infrastrutture in Italia e che è stato purtroppo Cassandra, perché lui certe cose, anche di quello che purtroppo abbiamo visto da Genova in poi e non solo da Genova, col crollo del viadotto Morandi, le denunciava da anni di un sistema spartitorio in Italia molto discutibile su come lo Stato aveva di fatto regalato le concessioni e non si occupava nemmeno di gestire e curare le manutenzioni, ma abbiamo storie anche di donne, tra cui Raffaella Cornaggia, che oggi è vice president di Estée Lauder, una società quotata in borsa negli Stati Uniti, che ha un fatturato mega miliardario. E abbiamo anche Deborah Rosciani, diciamo,
è proprio lì volevo arrivare io, perché
no, una storia molto poco interessante, vorrei dire, per la quale però ringrazio per essermi guadagnata addirittura la possibilità di essere raccontata in questo libro.
Lo trovate,
e quindi qui mi eclisso, Mauro, fai tu.
No, trovate la storia di Deborah Rosciani raccolta, appunto, sono nati come podcast, l'abbiamo spiegato, ma raccolta poi in questo libro, le 12 storie di borsa e di vita per capire il futuro di Salvatore Gazziano e Roberta Rossi, perché o l'autore, come siete spartiti come autori? Entrambi?
Entrambi, però la nostra capocordata l'abbiamo data alla cima a Carlotta Scozzari, che ha diciamo fatto questo lavoro che non è solo di sbobinamento di tutte le interviste, quindi noi siamo coautori con Carlotta Scozzari di questo libro, che ha anche uno sfondo importante, perché abbiamo deciso di divolgere tutto il ricavato con in beneficenza.
Esatto, questo mi fa piacere che tu l'abbia detto, l'avrei detto io tra un attimo. Le storie io ho cominciato a leggerle avidamente, non religiosamente come le pagine di Norme e Tributi, naturalmente, Salvatore, mi scuserai. Però le storie le ho lette avidamente, ho letto avidamente ad esempio la storia di Deborah Rosciani, perché, ma non per adesso citare, d'accordo, lo spirito natalizio, ma non voglio esagerare con l'incenso, invece dico, è interessante perché raccontate in queste storie, ad esempio la storia di Deborah ne è un esempio molto chiaro, le vicende umane, finanziarie, economiche o professionali di persone che in qualche modo si sono aperte una strada. Non so se condividi questo mio giudizio, cioè come avete fatto, qual è stato il vostro punto di forza, qual è la vostra perseveranza, su che cosa siete riusciti a fare leva. Insomma, sono storie anche in qualche modo che incoraggiano in un momento come questo, direi che ce n'è bisogno. Salvatore, sei d'accordo o no con questa mia lettura della storia di Deborah e di tante altre storie che raccontate, quella di Luca Ricolfi, di Marco Boglione, Elisa Pazzè, che è un PM alla Procura di Torino e si occupa di reati economici, insomma tantissime storie che voi raccontate, 12 in tutto.
Sì, sì, diciamo che un poco quello che hanno in caratteristica comune queste persone e personaggi famosi e non famosi che abbiamo raccolto è proprio il fatto di essere talvolta anche un po' testarde, capaci anche talvolta di prendere delle posizioni non facili. Penso che una delle persone che abbiamo intervistato anche all'inizio è un certo Gabriele Grego, che è diventato famoso come nel mondo della finanza per aver affossato l'unicorno Bion, aver denunciato che c'era un castello di carte finanziarie che non erano secondo lui corrette, e la procura di Bologna poi gli ha dato ragione, perché quella società si è in borsa e crollata, e lui è un finanziere di origine chiaramente italiana che oggi dirige un fondo hedge ribassista. Ma più che parlare della particolarità e tecnicalità dell'operazione, ci interessava capire anche come uno può non solo guadagnare, magari a volte queste cose vengono raccontate come speculazione, ma come si arriva a certi percorsi. E sicuramente anche la storia di Deborah, che conosciamo personalmente, perché è la conduttrice con te di Due di Denari, però è anche una storia interessante come quella di Raffaella Cornaggia, di come in un mondo così difficile anche le donne che vogliono, diciamo, mettere il cuore sopra l'ostacolo ce la possono fare, anzi raggiungono dei risultati molto spesso importanti e pari a quelli degli uomini e talvolta superiori, perché hanno dalla loro parte la tenacia e la capacità, quella che noi cerchiamo di insegnare agli investitori, ma persino anche ai nostri figli, di mettere insieme i puntini, che è quello che secondo noi caratterizza e caratterizzerà sempre più il mondo, perché in un mondo dove abbiamo visto che gli algoritmi comandano, noi umani, noi uomini, noi donne, quello che dobbiamo fare è metterci perseveranza, determinazione e anche un po' di creatività.
Deborah, non so se vuoi eclissarti ancora, ma dai, abbiamo giusto un paio di minuti, su. per un'ultima chiacchierata con Salvatore.
Assolutamente, una volta chiaramente questo libro riscuoterà il successo che merita, mi sto chiedendo, Salvatore, se avete in mente di interpellare altre persone per la vostra rubrica Radio Borsa, se avete intenzione di continuare a farci questa concorrenza radiofonica. Ma in realtà, scherzando, mi piacerebbe anche capire se è utile il linguaggio innovativo che come consulenti finanziari adottate un po' anche per parlare con la vostra clientela. Voi siete molto creativi, tu e Roberta, appunto, con le modalità che utilizzate anche per conversare con la clientela che si avvale della consulenza finanziaria indipendente in questo caso. E poi, insomma, quali altre storie avete messo? Su quali altre storie avete messo gli occhi per l'anno prossimo?
Ma sì, diciamo che un po' ci viene naturale, perché proprio la paura che tutto si venga considerato arido, poi alla fine le persone scelgono le ancora, fortunatamente scelgono anche le altre persone, e per noi anche la De Borsa è uno spicchio quasi di libertà che ci siamo procurati. Anche con un piccolo studio che nulla ha a che fare con quelli di Radio 24, per aprirci con il mondo, confrontarci e conoscere altre persone su vari argomenti. Quindi il tipo di comunicazione che facciamo è quello che caratterizza tutti gli entusiasti, cioè facciamo quello che ci piace, quindi ci piace conoscere queste persone, alcune ci hanno trasferito dei concetti importanti, penso Riccardo Ruggeri, famoso ex CEO che ha portato in borsa Case New Holland, ha più di 80 anni, scrive ancora oggi su molti giornali, ha una storia imprenditoriale incredibile e ha una saggezza fuori dal mondo, è una persona che altro che trovarne di giovani così in tutti
grazie.
Gli ambiti.
Grazie, grazie a Salvatore Gazziano. Vi ricordo il volume 12 storie di borsa e di vita per capire il futuro di Salvatore Gazziano e Roberta Rossi. E siamo arrivati così alla fine di questa puntata e alla fine di questo 2020.
Un anno che ci ha fatto soffrire non poco, ma noi speriamo di aver contribuito a renderlo più leggero possibile ai nostri ascoltatori. Ne abbiamo dette tante su questo anno da dimenticare. Che cosa aggiungere, Mauro?
Niente, io aggiungerei, guarda Deborah, soltanto gli auguri. Auguri di un buon inizio per il 2021. Comunque trascorreremo questo inizio del 2021.
Due di Denari torna puntuale lunedì 4 gennaio 2021. Non mancate. Mauro, buon anno.
Anche a te, Deborah, e a tutti i nostri ascoltatori. Buon anno.